7 minuti primi, 9 di novembre, venerdì 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ho detto tutto giusto le date? Sì, di solito c'è qualcosa che poi mi perdo sempre. Allora, dopo una settimana di pausa, ritorna la teologia estrema delle ore di religione, quest'oggi peraltro anche con inserti vintage di scritti, di cui però non parleremo, quelle sono cose, piccole perversioni che poi, quando finisce la trasmissione ci andremo a diverticchiare fra di noi. Se ci venite a trovare a prendere la nuova scarceranda potrete vedere anche voi, altrimenti niente, va bene.
Vi aspettiamo. Vi aspettiamo.
Se volete sapere che cos'è il materiale che gira sotto mano qui quando facciamo la trasmissione,
esatto,
potete venire, insomma.
Vi aspettiamo.
La radio è sempre aperta.
Se volete partecipare come spettatori alla trasmissione, qui noi abbiamo allestito un piccolo plateau di sedie, direi.
Eh sì, qualche sgabello.
Per accogliere, sì.
Quindi, è stato già fatto, ma in passato abbiamo avuto
anche altri ospiti. Sono ospiti silenziosi.
In un caso era talmente silenzioso che non ce ne siamo accorti.
Sì, sì.
Che alla fine della trasmissione abbia detto.
Sì, come ospiti, ovviamente, a spettatori stiamo, certo, parlando, ecco.
Poi da lì, magari, insomma, uno vede, però. Beh, per adesso spettatori.
Si comincia come spettatori.
E poi ci si lancia nella scalata. Bene, allora, che è successo in questi 15 giorni? Beh, un sacco di cose.
Varie cose. Anche
extra, diciamo, sì, i nostri, sì,
diciamo che per esempio il mondo continua a essere in bilico, però non si è gettato nel precipizio suicidandosi per sempre, ecco, sta lì ancora sull'orlo, ecco.
Sta lì, sì, ci sono state e ci stanno un paio di cose grosse fra l'America perché, e la Cina, perché poi, esatto, appunto, finita l'America ha cominciato la Cina.
In America hanno frenato e adesso stanno lì, che facciamo? Però devo dire che effettivamente, insomma, è una vittoria interessante da un punto di vista così, diciamo, globale.
Eh sì, poi anche per i temi che ci riguardano, perché sì, insomma, si può ragionare anche su, sì, questo, sì, sì, volendo.
Sì, sì. Per esempio, beh, da che punto di vista?
Per quanto riguarda politica e religione, e soprattutto
legalizzazione.
Per esempio, in Colorado?
Colorado,
Colorado,
sì.
Colorado.
Che uno in Colorado, grande stato. Washington, grande stato.
Washington da 20 anni di vincere Colorado.
La
invece.
Washington è uno stato di Seattle, quindi uno magari se lo immagina anche che sia così un po' fricchettone, però il Colorado proprio no.
Colorado meno.
E invece è stata con un referendum popolare.
Adesso bisognerà verificare, perché ci sono problemi di conflitti, diciamo, eventualmente con le leggi federali, non so, però sono dei segnali. La tendenza interessante è questa, che stanno dicendo che se operano questa prassi, scelgono questa via così della legalizzazione sostanzialmente soft, perché effettivamente fino a 28 grammi è abbastanza,
beh sì, non stiamo parlando di
manica larga, insomma,
manica larga per il consumo personale, punto. Quindi però lo fanno perché, appunto, come dire, tassando regolarmente questa cosa come un bicchiere di whisky o una scatola di sigari, che comunque sono beni voluttuari e fanno comunque male, nel senso che non sono necessari per la vita umana.
No, non bisogna.
Sono scelte che uno fa, però siccome uno può scegliere di fare quello che vuole, e quindi si può bere whisky, fumare un sigaro e quant'altro, allora è giusto che, insomma, la comunità faccia delle sue valutazioni sul consumo di queste sostanze
e
queste bevande, e ci si può ricavare una tassa pubblica che è enormemente più remunerativa dei soldi buttati per fare la guerra a chi coltiva,
che non funziona,
la cannabis, insomma. No, non funziona perché sono,
cioè,
30 anni
i dati di fatto,
cioè, l'America, gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra all'epoca del proibizionismo e anche la cannabis è finita,
e abbiamo visto come è andata a finire,
ma anche con la cannabis è andata a finire male, perché si sono ritrovati che attualmente lo scenario è mutato completamente, perché è dilagato tutto oltre ogni immaginazione il consumo, non della cannabis derivati, ma proprio
di tutto
quello che sono le altre sostanze psicoattive, in particolare quelle probabilmente più insidiose e direi anche benefiche, da certe, quelle sintetiche, quindi tutta l'apparato chimico, i pari pasticche che sono infinite, in realtà non c'è una classificazione. No.
Anche perché ogni volta che uno prova a fare una classificazione uno inventa una nuova formula
fatta appositamente, no? Quindi, ecco, quindi tutto questo è uno scenario inquietante che 80 anni fa, ma anche 50 anni fa non era assolutamente immaginabile, e il risultato è che tutta questa guerra ha portato al disastro totale. Dici quanto ci hanno messo per capirlo? Beh, se l'hanno capito.
Il fatto che ha portato che praticamente dietro casa, il Messico è uno dei posti con più alto tasso d'omicidi, è in mano ai narcos, quindi
sì, infatti è un paese allo
sbando. Numeri da guerra proprio tra la Colombia notizie... prima e Messico.
Rimandiamo a Steven Soderbergh.
Sì, è un paese.
No, però i numeri sono terrificanti comunque. Sì, sì, cioè, migliaia di morti.
Fa impressione.
L'anno.
Poi, siccome sono messicani, a nessuno gliene importa niente.
No, però è una cosa impressionante perché è uno stato enorme, grandissimo, dove ovviamente le condizioni sociali medie sono drammatiche. E quindi è chiaro che.
È un'immensa Chicago anni 20.
Esattamente,
con
uno scenario. È uno scenario un po', diciamo, oltre il West.
Sì.
Poi il livello di corruzione lì è totale da sempre, anche i film.
Sì, riescono a dare una pallida idea
vagamente, insomma, del passato, insomma.
Insomma, noi ci crediamo
in questo. Poi comunque
noi è meno pallida come
poi un referendum popolare, ecco, non è che c'è una classe politica illuminata che ha detto no, ma io penso adesso che imponiamo questa cosa anche se il popolo non lo vuole.
Cosa, appunto, questo allarga il discorso all'elezione, no? L'elezione è complesso perché il meccanismo elettorale americano è
abbiamo visto quanto è complicato.
È una macchina che io non ho rinunciato perché prima, quando ero piccolo, non mi ponevo il problema. Mi ricordo c'erano le elezioni, insomma, Nixon, mi ricordo, sì, credo è il primo che mi ricordo, diciamo,
72, sì,
abbastanza bene, insomma,
giovincello, ecco.
No, me lo ricordo, però me lo ricordo perché se ne parlava quando, insomma, a casa mia si parlava che c'erano le elezioni, anche perché io avevo mezza famiglia negli Stati Uniti, quindi ce lo diceva. Tra l'altro quell'anno vennero
una diaspora cugine. Quella vostra è da telenovela brasiliana, sì. Proprio
quindi avevo molti delle cugine varie, molte cugine, un sacco di cugine che, insomma, all'epoca poi negli anni 70 c'erano i film sulla mia cugina,
beh, poi venivano pure dai paesi sviluppati, quindi capirai, non lo so immaginare,
vennero nel minigonna,
capirai, cioè, delle cose impensabili.
Le prime, ma io ero molto piccolo, non ricordo. C'ho delle fotografie, c'erano quelle più grandi, insomma. Erano cugine più grandi, poco più grandi. E,
insomma, c'era un gap più grosso di quanto sia adesso, ecco.
Sì. Poi erano di Boston, insomma, quindi. Allora, dicevo, sostanzialmente. Il dato al di là delle valutazioni che sono sempre molto generiche, perché, come dicevamo, la macchina elettorale e il sistema è molto complesso, però a conti fatti il dato finale è che è la prima volta, questo l'hanno detto un po' tutti i giornali, l'hanno detto anche prima che ci fossero i risultati, perché questo è un dato che io ho colto perché non lo potevo conoscere, che si sa solo da chi è lì e man mano fa tutti i riscontri. E poi sai, insomma, gli americani come sono, immagino che se uno seguisse delle giornali negli ultimi 10 giorni sono pieni di grafici, paragoni, i presidenti che avevano più dell'8%
la CNN non hanno mai della notte, è la prima volta, impressionante.
Hai visto, è la prima volta che vince un presidente che ha più del 7-5% di disoccupati, no? Che è un dato che è scientifico per loro, sì, no? Sì. Poi se l'Ohio
nessuno è mai stato eletto senza
l'Ohio. E quindi ci sono, perché da noi invece ci sono dei meccanismi orrendi, noi abbiamo avuto una storia elettorale
bizzarra,
ma sì,
e continuiamo ad averla,
certo.
sì totalmente surreale, quindi abbiamo detto è un meccanismo complesso, però i dati che hanno riferito sono inquietanti, perché questa inevitabilmente sono sempre le più costose, perché più passa il tempo e più sono sempre le più costose, però qui rispetto a poco tempo fa, 4 anni fa, non è che parliamo di Eisenhower
degli anni 50,
capito? Quindi sono costosissime rispetto a quelle che furono ritenute già costose del 2008, no? Però hanno fatto tutti notare, io un po' ho seguito
che non c'erano finanziamenti pubblici.
No, non solo, no, non è non solo che non ci sono finanziamenti pubblici e che è una scelta che loro hanno fatto, ma che sostanzialmente Obama, per la prima volta, ancora più che nella elezione precedente, perché è stato anche abbandonato dal capitale, è sostenuto quasi totalmente dalle micro donazioni, 5, 10, 20 dollari, 50, forse anche 100, 1000 magari, ma proprio quelli più, no? Però la media è veramente bassa e ce l'ha fatta. Mentre Romney aveva tutto, come lo vogliamo chiamare, insomma,
forse la Spectre. Giusto un po' di Hollywood.
Io direi la Spectre, perché prima faceva ridere, no? Invece adesso c'è davvero. Certo, non ha l'obiettivo di bruciare tutto il pianeta con satelliti, perché sono, come dire,
che lo vogliono più prosaicamente continuare a dominare il mondo.
Esattamente, quindi non hanno questo, cioè già lo
meno teatrale.
Sì, no, esatto. Ma poi lo controllano già, lo dominano,
appunto,
quindi devono mantenerlo,
non
hanno bisogno di conquistarlo, quindi onore alla Spectre, che quantomeno metteva in moto quei marchingegni
rivoluzionari,
col il raggio della morte.
Esatto, quelle cose divertentissime che erano cino-corean-sovietico, cioè tutto era un legame. E adesso poi deviamo, perché parleremo di 007, perché celebriamo oggi, noi abbiamo fatto la sorpresa, celebreremo
i 50 anni
di 007 a modo nostro, ovviamente, insomma, però c'entrerà. Volevo solo finire dicendo che appunto questa campagna è stata proprio l'unica nella storia.
Ecco, sì, che Romney ha avuto finanziatori che hanno dato anche 100 milioni di dollari singoli.
E che vuol dire che hanno una fortuna personale.
Sì,
che...
no,
gente. Beh, quando tu doni 100 milioni di dollari,
non miliardari, nel senso, gente che ha miliardi di dollari.
Miliardi di dollari, 100 milioni di dollari, che è come se tu compri scarceranda e dai 10 euro, capito? È la stessa cosa. Sì. Forse anche
qualcosa di meno. Che
probabilmente il gesto è anche con più nonchalant.
Madonna.
Comunque, 100 milioni di dollari.
I repubblicani hanno dato il tetto massimo delle donazioni poco prima del
pro capite, sì.
Che era tipo 5.000 dollari prima. Una cosa del genere.
Mamma mia. Sulle donazioni personali. Oh, questo ovviamente ha fatto saltare il tappo, ma nonostante hanno fatto la cosa più sporca della storia proprio, no? Hanno tentato proprio di comprarle nel modo più... Non ce l'hanno fatta, perché la vittoria è stata ben oltre quello che tutti pensavano. Cioè...
Ho detto che la parte più debole del finanziamento è stata il casting, perché comunque Romney non era poi in personaggio, non so.
Ma lì c'erano grossi problemi a trovare facce però, presentabile.
Non so, nel senso, comunque... Romney non era, insomma, non so, Obama non era strafavoritissimo, insomma, forse un personaggio più...
Però è entrato nella storia definitivamente, Obama, sicuramente.
Beh, intanto è tra i rieletti, quindi...
Democratici, quello... dopo in condizioni terribili, dopodiché lui è anche un black, insomma, quindi... C'ha quel gradino in più che qualunque cosa fa, la fa con più di fatica.
È stato il primo, quel signore
la fa con più di fatica, nel senso, tutti... Che non puoi dire
che è la stessa cosa.
Sei venuto qui che c'avevi tuo nonno che era padrone delle coltivazioni di cotone. No, era incatenato.
Era sempre nella stessa coltivazione,
sì, però dall'altra parte.
Ma da un'altra parte.
E quindi, insomma, quello loro, diciamo, non glielo puoi rimuovere, che hanno comunque lottato col sangue, perché quanti ne sono morti? Da cominciare da quelli nelle navi durante il trasporto, sì, erano il 60%.
Appunto, la metà era sul trasporto, quindi poi gli altri lì.
Per non parlare di quelli catturati, di cui non si sapeva nulla, perché venivano catturati dai mercanti arabi a cavallo che facevano le incursioni da sud verso il deserto, si portavano e vendevano ai mercanti portoghesi, olandesi.
Sì, all'epoca non c'erano grosse separazioni o problematiche relative al differente credo religioso.
Era come un safari, andavi a caccia invece che dei rinoceronti o ghepardi, di umani, esseri umani.
Beh, è l'inizio del pianeta delle scimmie.
Eh sì, infatti l'inizio del pianeta delle scimmie.
Non a caso.
Quindi dicevo, questa elezione mi sembra interessante, così da lontano, insomma, come dato giornalistico, questo aspetto, cioè questa spesa enorme che è stata messa in campo dai padroni del mondo, che volevano a tutti i costi fermare quello che non è neanche iniziato a, come dire, al 5%, però quelle minime cose che si sono dette, cioè di agire sulla finanza, è un processo complesso per quanto riguarda loro. Però
noi, vabbè, ormai siamo la periferia del
però
mondo.
Questa cosa noi no, beh, noi siamo noi veniamo usati come esempio nei loro dibattiti.
Che non credo, anche questo credo che sia una
negativo.
Novità, perché non penso che sia mai successo in una campagna elettorale.
No, perché noi eravamo
ci riduciamo
Rodini.
Come gli italiani.
Infatti, esatto, lui dice ci riduciamo come gli italiani, la campagna di Romney, se vince Obama.
Sì. E non ci sono state particolari polemiche.
Che uno dice, vabbè, allora fate vincere Romney, dateci a noi comunque Obama, magari...
meglio, sicuramente meglio.
Beh, direi.
Senti,
ma credo sia onesto. Non mi sembra, cioè non mi sembra una persona che ha un fine oltre quello che si vede, cioè di aver fatto un'ascesa politica e essere diventato presidente della Repubblica.
Essersi preso una grossa soddisfazione.
Una grossa soddisfazione, ma il sistema lì funziona così. Cioè, se non lo fai tu, ce va un altro. Quindi a quel punto, voglio dire, funziona così. Però effettivamente quello è un giovane che ha fatto una carriera
spettacolare.
Sì, non è che c'aveva il padre miliardario petroliere, no. O peggio ancora i Kennedy.
Che
andiamo neanche, insomma, stendiamo un velo sulle banche e sui finanziamenti e sui rapporti con la Germania nazista, insomma, del vecchio Kennedy
e con la mafia,
sì, e con la mafia, che era una persona
lì non si può più parlare perché ormai sono santi, quindi almeno in Italia, in America
ovviamente cattolici.
E invece l'arcivescovo di New York che dirà di tutto questo?
L'arcivescovo perché ha già detto qualcosa?
No, però insomma
non possiamo prevedere, attendiamo con ansia.
Ah, tra l'altro anche chissà che avrà detto dell'uragano, che magari sai
quello.
Cioè, comunque magari Dio che dice.
Non si è, perché
già è vero, che dicono i cardinali dell'uragano su New York? Che è Sodoma che viene distrutta da... Sì, sicuramente.
È Babilonia
che viene distrutta.
Beh, New York è Babilonia.
Ma non lo dicono più perché ormai gli ridono tutti in faccia, nessuno più si vede. Qualche matto ogni tanto ci prova, ma sempre meno.
Beh, no, poi dopo l'11 settembre Katrina, insomma, c'è poca ironia sull'argomento.
È difficile farsi risate su questo.
No, vabbè, loro,
quindi
loro,
si congratulano con
loro
con
l'eletto. Sì, probabilmente sì, adesso, insomma, poi c'ha il congresso contro, insomma, non lo so mica dove va. Però mi era piaciuta questa cosa, questo dato terrificante di questa spesa enorme che viene battuta dalle persone che sono quelli che si vedono nei film quando fanno le elezioni locali, che ti bussano proprio alla porta, no? Devi votare. Perché lì funziona così, è proprio una cosa per noi lontana.
Beh, sì, poi c'è
un metodo completamente diverso, una civiltà completamente diversa. Loro sono
l'elettività di qualsiasi tipo di carica, insomma,
sì,
un
sì.
Sistema un po'
tutto vengono, ci sono riunioni per qualunque cosa, anche in 12 a scuola, proprio, e tutto funziona. È un posto assurdo.
Beh, se pensi che lo sceriffo viene eletto.
Eh sì, perché loro c'hanno queste usanze che ce l'hanno da quando sparavano ai bisonti e ai nativi, quindi, e questo accadeva l'altro ieri, mentre noi queste le cose che loro facevano le hanno fatte prima dei cartaginesi, capito? Quindi uno un po' ha superato quella fase, quindi tutto il diritto nostro, il dibattito culturale si porta dietro 25 secoli. Loro in parte sì, perché non è che vanno quelli che fanno quello che abbiamo detto vengono
dal
Montagna in Sapone, venivano da qua. Però messo lì ha prodotto qualcosa di totalmente diverso, che quindi ha queste radici, ovviamente, oltre allo sterminio di la natura.
E qualche milione di persone
milione,
che passavano di
anche
là
qualche
per casa.
Sì, no, che vivevano lì da 25.000 anni, 30.000 anni, diciamo, mediamente, a occhio e croce. Quindi, a parte questo, che è il grande rimosso, perché questo non è che lo si può rimuovere, questo è un trauma fondativo, che ritorna in mille modi, nel cinema, nella letteratura, nell'immaginario loro, da... come occultamento in modo osceno per tutto il primo periodo nella mistificazione della narrazione. Poi quando alla fine non se ne può più, perché ogni paese produce degli anticorpi, perché non esistono, ma ci mancherebbe altro, non esistono i paesi, esistono le persone che poi possono pure svincolarsi dalle appartenenze, piccole o grandi che siano, e quindi anche gli Stati Uniti hanno prodotto, ma credo che poi non potessero farne a meno, perché è un paese che alla fine è stato necessariamente, come dire, accogliente nella sua fase originaria, perché era aperto. Poi hanno cominciato a fare dei controlli perché erano terrorizzati dalle malattie, c'erano il ma questo all'inizio del Novecento, quindi parlo dei flussi migratori. Però la prima ondata si partiva e si sbarcava, e chi arrivava
vivo
ovviamente si attrezzava con un fucile e piantava le tende lì a fare o il coltivatore o l'allevatore, oppure l'artigiano, il commerciante nelle metropoli che stavano nascendo. Così nascono gli Stati Uniti, tutto il primo secolo. Il secondo secolo questo si è consolidato e prende la forma che conosciamo. Però è anche una storia che alla fine la loro preistoria ciao,
equivale al nostro illuminismo.
Capito? È quando noi avevamo i problemi della modernità, che era già in crisi. Quando loro si sono maturati, da noi c'era Nietzsche che scriveva che Dio era morto qui, quindi era già tutto finito.
Vai a dire loro in Nord Dakota.
Era l'inizio, capito? Quando questo avviene era ancora l'inizio, c'era Geronimo ancora vecchio,
ancora lo dovevano decapitare.
Capito? Quindi questo posto ha prodotto. Per cui poi un'altra cosa curiosa, no? Che poi molti sanno, ma non tutti, è che i repubblicani democratici a un certo punto si sono ribaltati.
Eh sì.
Fino a un certo periodo era il contrario. Quindi tutta la prima fase i repubblicani erano quelli progressisti e i democratici, esatto, erano i democratici invece erano i conservatori. Poi a un certo punto avviene un passaggio, ma è molto complesso il processo. Bisogna entrare un po' nel medio, quindi non possiamo adesso parlare. Però e si ribalta e si arriva ovviamente allo scenario contemporaneo. Questo un secolo fa.
Eh sì, comunque in tempi piuttosto recenti.
Curiosa pure questa, perché c'è un ribaltamento dei due scenari.
Che rimane il bipartitismo, però.
Sì, poi si formano nel corso di questi anni, si formano sempre, ci sono tentativi, ma è tutto fatto in modo che sono sempre marginali le altre organizzazioni.
Che, e che poi hanno avuto pure un loro peso.
Ma ecco, ci sono stati socialisti per un bel po', sono stati fatti, cioè sappiamo... non benissimo, perché pure questa non è una storia raccontatissima, no. Però chi ha letto sa bene, perché sono usciti un sacco di libri nella controcultura dagli anni 60 in poi che raccontavano proprio quell'esperienza.
Il sindacalismo
fortissimo, il socialismo, i partiti organizzati erano assolutamente a rischio anche di successo, perché c'era una classe operaia fortissima, infatti l'hanno massacrati.
È il sogno di Debs, famosa novella di Jack London.
Sì. Ah no, Dobbs, perché c'è un Maurice Dobbs che è un economista.
Sì, sì. Debs era il sindacalista.
E quindi staremo a vedere adesso questo che fa Obama. Perché è anche vero che quando tu fai il primo mandato c'hai tutta la briglia tirata, perché...
Certo, c'è il secondo, tanto ormai...
secondo è fatta e quindi lui potrebbe a questo punto... Però c'ha il congresso contro, quindi...
Vedremo se l'esempio del Colorado sarà... fungerà.
Però lui ha detto una serie di cose che sono abbastanza esplicite rispetto ad esempio al clima e anche all'energia. C'è un'apertura lungimirante, perché non essendo
è sicuramente
stolto
più alta
poi, poi non è un miliardario, cioè nel senso, appunto, mentre Romney va a difendere, come è stato visto qui negli ultimi 20 anni, la roba, quella di Verga, proprio la roba, lui no, perché non è un avvocato, credo.
Sì. Non è senatore,
senatore. No, non è nulla tenente, ma non deve difendere, cioè,
è un possidente.
Non è un possidente,
quei patrimoni che non riusciamo a immaginare,
capito, quella roba lì dei Bush o appunto di un Romney, Cheney, questi, quelli che hanno le partecipazioni, cioè quelli che controllano veramente il mondo, che poi sono 1000 persone alla fine, infatti sono loro.
E poi avere un patrimonio che non riesci a quantificare è spaventoso, cioè, come quando da bambino ti accorgi che c'è l'infinito e dici che shock culturale. Vabbè, comunque
ma costruendolo mano a mano forse perdi.
Sì, sì, no, cioè, a un certo punto deve essere pure complicato conviverci.
Bene, abbiamo fatto questo excursus. Invece allora oggi volevamo ricordare che in questi giorni, al di là dell'uscita del film, ma effettivamente si celebrano i 50 anni di James Bond. In realtà no.
James Bond il film.
Il film, quello che conosciamo tutti, perché invece
il romanzo è di qualche anno prima.
Siamo a 61 anni.
11 anni sono passati dal libro.
Allora sì, allora riassumiamo. Ian Fleming è l'autore dei romanzi su questo agente segreto James Bond, 007, numero 007. Il primo volume che pubblica Fleming è Casino Royale, che viene portato sulla scena immediatamente, ma per la televisione, in una puntata pilota che doveva diventare una serie nel 53 o 4. Cipicchiolina,
Mo controlliamo. Non vi abbattete subito.
53 sono sicuro al 100%. E 99, dai, perché io il 100% non l'ho mai usato. Non mi fate dire
quell'altro 1%.
No, non lo uso mai. È scappato una volta. Mai. Ecco, quindi esce questa serie TV. Viene fatto questo episodio televisivo di 50 minuti. E James Bond è interpretato dall'allora giovane, che poi noi rivedremo e tutti forse se lo ricordano, attore che si chiama Kevin Allen, che è il direttore dell'Overlook Hotel, che riceve Jack Nicholson e gli spiega cosa deve fare per gestire l'albergo.
Il colloquio iniziale
54,
diciamo. Ah, 54, lo vedi, ho detto 53-54. Il colloquio iniziale, no? Quando lui dice: io sono scrittore, ho bisogno di
tranquillità.
Mai
è stato.
Quel signore che lo riceve, che parla con Nicholson, è il primo James Bond della storia. Molti anni prima, giovane.
Il cattivo era Peter Lorre.
E il cattivo era Peter Lorre. Grande, grandissimo, cioè M.
Il
tutti,
mostro di Dusseldorf.
Tutti se lo ricordano nel grande.
Non che quello che ruba i passaporti su Casablanca.
Anche.
Che è, diciamo, uno dei motori dell'azione.
Diciamo, ha frequentato dei film di una certa rilevanza. Ecco.
Sicuramente.
Questo insomma. È un effetto sonoro, non, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo.
È uno
controllo.
Dei gadget di Bond.
Esatto. Questo quando ci dice dobbiamo andare avanti nel discorso e non divagare. Non divaghiamo.
E praticamente. Noi siamo quasi tornati, insomma, all'Overlook stavamo.
L'Overlook?
No, no, Peter Lorre, esatto. Il primo adattamento. Insomma,
Peter Lorre, siamo primo adattamento. E quindi siamo al 54, abbiamo detto. Dopodiché c'è un progetto di fare, Hitchcock viene coinvolto nel 59, doveva uscire un primo film con Hitchcock e Richard Burton, James Bond.
Che sarebbe stato anche
curioso, purtroppo naufraga per
chissà poi se sarebbe stato serializzato
il rifiuto del regista e dell'attore impegnati, quindi non disponibili, perché nel frattempo cosa accade? Che Saltzman e Broccoli, che sono produttori, comprano tutti i diritti tranne Casino Royale, che ancora era detenuto dalla televisione che aveva mandato in onda il primo episodio, e quindi decidono loro comunque di procedere e la cosa va in porto ed esce nel 62, ecco qui i 50 anni, Licenza di uccidere, Dottor No è il titolo originale, che in realtà è il quinto o il sesto romanzo se non ricordo male, quindi partono da metà di allora, perché poi nel frattempo Fleming muore nel 64,
però ha lasciato una lunga
produzione e poi
dei soggetti diciamo, dei racconti
che vengono manipolati, quindi lui muore non segnalando il fatto che lui voleva Roger Moore gialle all'epoca, poi dopo ritorneremo su questo. Quindi esce il primo Bond, che è Dottor No in lingua originale, Licenza di uccidere, in Italia viene
rititolato,
che è un altro, diciamo, una è la dicitura che lui è 007 a Licenza di uccidere, cioè è un agente che può ammazzare i nemici spietato, esatto,
sì.
Personaggio che Fleming costruisce così, pochi gadget, rude, spietato, assolutamente, come dire, onesto e integerrimo nell'obbedienza
all'autorità sua.
Britannica, diciamo, alla regina. Infatti c'è anche un episodio. E un conservatore, infatti a un certo punto in un Bond se la prende con i Beatles.
Moore?
No, Connery.
questi capelloni
che non si possono sentire, ci vogliono i tappi alle orecchie.
Quindi proprio il classico conservatore degli anni 60.
Assolutamente. Ovviamente alcuni di molti di questi tratti poi vengono meno, e adesso vediamo come trovano Connery. Vengono provinati tutti, si contatta anche Cary Grant, che era un'opzione anche di Fleming, il quale declina perché aveva 52 anni, quindi
non era più abbastanza,
non avrebbe potuto, ne avrebbe potuto fare a malapena uno, mentre lì si parlava di un pacchetto di 4-5 titoli già, perché Salzman e Broccoli avevano l'obiettivo di ovviamente
fare una serie,
e ci hanno visto lungo, perché loro sono quelli che fanno la prima grande serie moderna, parlando di un cinema, ovviamente il cinema è moderno, ma moderna nel senso del dopoguerra, è in assoluto una delle serie più longeve e remunerative, perché poi vedremo anche gli incassi, che sono notevoli. Rivalutati ovviamente,
certo,
all'oggi. E quindi sì, vengono provinati tutti i grandissimi possibili dell'epoca, o più che provinati, in realtà vengono interpellati, molti ovviamente declinano, e quindi a un certo punto la moglie di Salzman aveva visto Connery in un film della Disney, come si chiama?
Darby O'Gill.
Darby O'Gill
e il re dei folletti.
E il re dei folletti, esatto, del 59. E lei dice: io ho visto questo tizio che canta. Tu forse la puoi far sentire se vuoi.
Adesso la proviamo.
Se la trovi. E quindi viene contattato e ha la parte Connery, che incarna poi questo personaggio nell'immaginario.
Sarà sempre lui.
Sì. A questo punto abbiamo i film di Connery. Vogliamo fare un...
quasi tutti i film di Connery. Perché poi c'è un...
c'è l'apocrifo, ma dopo ne parliamo dell'apocrifo.
È un intermezzo.
No, e l'intermezzo... parliamo dei film di Connery.
Vabbè, prima appunto dicevi Licenza di uccidere.
Nel quale?
Nel quale la più famosa, appunto, anche la Bond Girl, poi rimarrà lei comunque nell'immaginario, che è Ursula Andress, che esce dal mare.
E con la conchiglia.
Con la conchiglia. E lì poi tra l'altro Connery canta, poi con lei canta, lei canta sulla spiaggia e poi lui si inserisce e inizia così il capitolo Bond Girl che accompagnerà,
perché nel film Disney lui canta, Sean Connery, lui canta. Film, infatti adesso se lo troviamo vi facciamo sentire la canzone.
Vediamo, stiamo lavorando,
devi tentare di cercarlo col titolo originale. Sì. Derby O'Gill, Sean Connery, ti esce sicuramente, e c'è il pezzettino in cui lui canta. Adesso vi facciamo ascoltare il brano. Tanto, scusa, dicevi tu, parlavamo
no,
di...
No, dicevo,
allora c'era la Bond Girl.
La Bond Girl.
Diamo i caratteri essenziali, le armi, i gadget, i personaggi.
Diciamo i personaggi e tutto quanto. Insomma, Bond, vabbè, chiaramente ha
servizio... lui ha a che fare.
Col capo della dell'MI6, che è M, appunto.
Siamo pronti, eh?
Ah,
se volete,
ce l'hai?
Ce l'abbiamo.
Allora adesso sentiamo e poi andiamo avanti.
Quello che sentirete con...
questo è John...
Derby O'Gill. Flying over heather, all the crimson sails in Galway Bay, the fishermen unfurl. Oh, the earth is filled with beauty, and it's gathered all together in the form and face and dainty grace of a pretty Irish girl. Oh, she's my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She's my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
I called you when your food was ready, but you were making so much noise.
Ci piace.
Così nasce James Bond.
Così nasce James Bond.
Non se lo immaginerebbe.
La signora Salzman, moglie del produttore, lo vede e dice: quello è interessante. È un bel giovanotto, 33 anni aveva.
E tutti le dicono: ma figurati, non avrà mai successo.
E invece ha successo. Quindi abbiamo detto che ha a che fare con il capo,
che è M.
M. Che non si sa il nome, niente, né? M.
Poi scopriremo che appunto lui saprà anche chi è M, ma questo poi molto tardi negli episodi, addirittura Craig. Poi c'è Q, che è il tecnico fornitore di gadget, che sarà sempre presente, anche lui poi sarà sostituito ovviamente, perché poi nel frattempo
tre film, mi pare che non c'è Q.
Beh, anche insomma, degli ultimi.
Sì, tre, quattro film. Però ce n'è uno che per 17 film di attore, che è sempre M, che invecchia. Poi c'è Moneypenny.
C'è Moneypenny, che è la segretaria
di M.
Di M, quindi è quella
che è il filtro che conduce,
il filtro che lui incontra sempre prima di entrare da M.
È quella che dice, comanda effettivamente.
Dove lui tira il cappello.
Lei sa tutto.
Lei sa tutto e lo conosce.
Segretamente innamorata, ovviamente.
Ma non neanche, neanche tanto segretamente. Segretamente. Lui tira il cappello e fa centro.
Ogni colpo.
Ogni tentativo.
E quindi... E poi ovviamente abbiamo la gadgettistica, cioè gli oggetti degli agenti segreti, che sono per l'epoca ovviamente erano che è un crescendo, perché c'è in realtà un'evoluzione molto lenta, intanto questi film poi non hanno budget come poi avranno negli anni successivi, i primi due poi cominciano a investire cifre sempre più consistenti fino ad arrivare ai budget giganteschi di Moore, che sono i più costosi, quello del periodo di Roger Moore, e poi ovviamente quelli di adesso più recenti, ultra spettacolari, però con la computer grafica ci sono un po' di risparmi.
Beh, era ancora sull'action. Effettivamente.
Quindi è l'Aston Martin, Q gli dà
la macchina.
In realtà gliela dà in Goldfinger. Proprio, cioè, la presentazione dell'Aston Martin ultra accessoriata, con la targa rotante, la spargichiodi,
l'olio,
il fumo, la cortina fumogena, la barriera di acciaio che protegge dai proiettili, le mitragliatrici anteriori e posteriori, il sedile passeggero anteriore e iniettabile. Se c'hai uno che ti minaccia con la pistola, premi un tasto e lo sputa fuori.
Rostri alle ruote.
Rostri alle ruote. Ben-Hur. Tipo Ben-Hur, che escono dal mozzo, no? Sì, esce, sì. E sbraga le ruote della macchina a fianco. E quindi, insomma, questa. E poi microtrasmittenti sotto il tacco della scarpa, carte di credito con chiave
passepartout
che apre tutte le porte del mondo,
decodificatore di codici
delle casseforti blindate, che viene applicato sulla cassaforte e tu ti siedi, aspetti, quello trova tutto e apre. Quindi un elenco, orologi con varie funzioni che tutti avranno evoluti, da quelli col cavo d'acciaio per strangolare fino al televisore a colori,
siamo laser
nel 79, quello di Roger Moore, laser. Quindi tutta roba in anticipo molto sui tempi, quasi fantascientifica, ma uno o due anni dopo era però in realtà in commercio. Quindi questo sempre è stato. E quindi abbiamo Bond che attraversa.
E soprattutto, diciamo, la pistola. Che...
E la pistola, giusto? Gli viene data la pistola perché Bond, fino a, diciamo, a Casino Royale, ha una Beretta 22.
A Casino Royale romanzo. Diciamo.
Romanzo. E lì gli viene data la licenza di uccidere e la 760, la Walther PPK 765, che è la celebre pistola di Bond. In realtà poi,
e non solo, insomma,
no, assolutamente, però è molto, è una pistola celeberrima, che è anche la pistola di Bond, che si vede, quella è quella della sigla, diciamo. Spieghiamo la sigla forse ai nostri ascoltatori, perché la conoscono tutti magari, però non è... Quando lui appare in quel buco tondo, quella in realtà è la soggettiva della canna, della pistola, del nemico che sta per sparare a Bond. Lui arriva, lo vede, gli spara
e quindi da lì il sangue.
E cola il sangue, e quindi anche sulla canna. Quindi abbiamo chiarito questo mistero.
Però magari
di questa sigla che qualcuno dice, ma che cos'è questa cosa? Invece è quella scena in cui avviene questa sequenza celebre. I titoli di testa dei film di Bond sono notevolissimi, perché vengono affidati a Saul Bass. No, il primo
non so.
No, il primo mi sa. Perché sono dei titoli fatti con una grafica particolare, una cura particolare, che diventeranno un marchio di fabbrica, e quindi tutti attendono anche non solo l'uscita del nuovo Bond, ma quali saranno i nuovi titoli. E quindi c'è una sfida continua e c'è una letteratura sui titoli di James Bond, con il migliore, il peggiore, dibattiti infiniti, ovviamente fine a se stessi, però tra appassionati. Beh, meglio della Roma e della Lazio, insomma. Io mi diverto di più a parlare quali sono i titoli più belli di Bond della Roma della Lazio. Non so che tu non sei d'accordo, però.
No,
non fare quella faccia, fai bene e basta. Qui abbiamo gente della curva sud.
La Serpin se.
Siamo anche all'antivigilia, quindi tema quanto mai caldo.
È un momento terribile, perché accadrà che domenica?
E ci sarà il derby.
Capirai.
alle ore 15, te lo diciamo, per cui se tu vuoi fare qualcosa dalle 15 alle 17 puoi fare qualsiasi cosa.
Roma morta, città. Meraviglioso. Quindi vado al cinema, posso andare a vedere
una mazza chiudata, rapini una gioielleria.
Puoi fare pure qualcos'altro, insomma, al cinema. No, infatti, insomma, anche un martedì pomeriggio non è che
no, sai quelle giornate affollate. Quindi abbiamo detto che facciamo sentire allora, trova un attimo, facciamo sentire anche Bond, James Bond. Trova Dottor No, Casino, facciamo, ascoltiamo in lingua originale, detto da Connery, che per la prima volta si presenta alla misteriosa,
la sua prima battuta.
La sua prima battuta nel film, e lei si presenta a questa misteriosa giocatrice in questo tavolo da gioco in un casinò, che è uno dei luoghi d'abitué di Bond. Lui vive nei casinò, ovviamente frequenta l'altissima società, perché sono tutti ricchissimi quelli che sono i criminali che lui combatte, sono miliardari.
A proposito di quello che dicevamo prima,
e quindi hanno sempre più ambizioni di controllo del mondo. Manie di grandezza, tipico, megalomanie.
Infatti un luogo tipico è anche il covo del pazzo di turno, che è sempre megalomane, mastodontico, sempre più dentro i vulcani, ville sull'oceano, sottomarini, navi sommergibili.
La base con la villa del numero uno. Oh, i numeri uno, cioè i capi delle varie organizzazioni, storicamente l'organizzazione nemica di Bond è la Spectre, che a mano nei film prende corpo, ci sono vari personaggi. Il numero uno più così bondiano è Ernst Stavro Blofeld, e in particolare forse quello che a noi ci piace di più è Donald Pleasence, che è un grandissimo,
Blofeld, che è quello col gatto bianco,
il capo della Spectre. E la Spectre c'ha numero uno, che è lui, poi numero due, e vari numeri, che sono tutti gli agenti che devono compiere azioni votate al male e al crimine per un progetto di dominio. Poi ogni volta ci sono delle situazioni, non so, per esempio una cascata di diamanti, che peraltro i fan ritengono il peggiore di Connery.
Connery già brizzolato.
Più che altro stempiato. Ma lui lo dice. Una cascata di diamanti, vogliono controllare tutti i diamanti, perché poi con i diamanti ci fanno uno specchio per un laser che distrugge in orbita l'intera città. Che poi anche il laser di Clouseau, c'è un episodio, il terzo, credo, la Pantera Rosa sfida il direttore Clouseau, mi pare, in cui lui impazzisce, il commissario che il capo, il commissario capo di Clouseau impazzisce e diventa il professore Dreyfus, che peraltro l'attore è morto un mese fa, grandissimo, ricordiamolo, e quindi impazzisce e va a vivere in un castello dove costruisce un raggio mortale che distrugge l'ONU.
Sì, sì, è vero.
Che diventa tipo lo Spectre, no?
Senti, l'ho trovata.
Anche Fantomas, quello con Louis de Funès, Fantomas ha chiaramente...
C'è il raggio?
No, non solo, ma c'è proprio la base dove lui vive, Fantomas, che è come quelle della Spectre, e si muove, e ha tecnologie di fuga come quelle di Bond. Cioè, insomma, quindi si contamina, i francesi contaminano il feuilleton del Fantomas
d'antan,
inizio secolo, con una visione bondiana, e mescolando viene poi i tre episodi con Louis de Funès che fa l'ispettore Jouve. Che è divertentissimo, ovviamente. Io l'adoro De Funès. L'adoro in modo veramente. Cioè, lo amo. Dicevi, siamo pronti?
Siamo pronti. Non so se vogliamo chiudere oggi con questa.
Chiudiamo con questa. Quindi.
Degna chiusura.
Sì, sì. Quindi Bond, dicevamo, evolve in tutti i vari Bond con Connery. Poi Connery nel 67 lascia, perché temeva di essere divorato dal personaggio,
anche se tornerà 20 anni dopo,
e si fa una nuova ricerca di un Bond alternativo. Alla fine viene fuori George Lansby, che è un australiano, un modello australiano, il quale parla un inglese australiano pessimo, infatti verrà doppiato. Il suo manager gli dice, Saltzman e Brocco dico, facciamo un contratto per 7 film, e il manager gli dice no, guarda, tu fai un Bond, diventi famoso e poi diventi una stella del cinema, quindi firma per uno perché poi non va da nessuna parte, Bond è finito, ne hanno fatti già 5, questo è il 6, basta. Questo gli ha dato come consiglio.
Grande acume.
Esatto. Lansby ovviamente scomparirà dalla storia del cinema dopo questo film unico, che però è un bellissimo film. È uno dei migliori, uno dei 3 migliori di tutta la serie, che sono 23, 24, cioè dipende poi dai conti, perché ci sono un paio di apocrifi, di cui adesso diremo. Quindi Lansby fa Al servizio segreto di Sua Maestà, che è molto celebre perché è quello in cui lui si sposa. Quindi Bond sposa la figlia del più grande criminale d'Europa, peraltro, il numero 2 della Spectre praticamente. Lui sposa la figlia, ma non so, chi non ha visto il film, insomma, sa, non è che diciamo niente, perché essendo che lui negli altri film non ha la moglie,
non ha una moglie,
si presume che
fate voi.
Fate voi, insomma,
il cattivo cosa... è Telly Savalas in quel caso.
Il cattivo Kojak. È Telly Savalas, esatto.
Mentre il cognato praticamente è Ferzetti.
Invece il cognato di Bond è Gabriele Ferzetti, che fa il criminale più potente d'Europa, padre della Bond girl che viene sposata. Quindi loro partono in viaggio di nozze e lei viene abbattuta da una raffica di mitra
quasi immediatamente
all'uscita della villa del matrimonio. Fine del film, fine anche della carriera di George Lansby. Oddio, che facciamo? Vengono offerti $1,500,000 per fare Bond di nuovo a Connery, più il 25% sugli incassi e $800,000 in più, $80,000 in più al giorno per ogni giorno in più di riprese.
Quindi contratto faraoniche.
Qui Bond e poi Connery.
Infatti il titolo è Una cascata di diamanti.
Non a caso. Che sono i soldi che ha preso Bond per fare questo film. E fa l'ultimo Bond, lui, Connery. A quel punto Roger Moore è libero da il da santo. Si sta lavorando al progetto con no, mi sa che già è in atto, in realtà era già partito Attenti a quei due con Tony Curtis, la serie televisiva dove poi sono, insomma, c'ha un che di bondiano, sono due che vanno in giro, sì, a fare inchieste. È un Bond di TV all'inglese di grande successo, ovviamente, perché i due attori erano di notevole
spessore.
E viene contattato con Moore, che è quello che poi farà più Bond nella storia, perché ne fa 7, e lascerà con l'ultimo Bond nel 1985 quando ha 57 anni. Sono i Bond più spettacolari e più familiari, più adatti a un pubblico, anche ai bambini, perché ci sono anche se alcuni sono violenti. Poi Bond, poi Moore si lamenterà poi per un Bond che lui farà tardo, molto violento per il genere, ovviamente, per la tipologia bondiana. E quindi abbiamo poi l'introduzione di vari personaggi e vari... L'uomo della pistola d'oro, che non è un bel Bond, però c'è un cattivo
che è Christopher Lee,
che è
Dracula, insomma, dopo Bela Lugosi. C'è Christopher Lee,
Bela Lugosi è il Dracula, e poi Christopher Lee è l'altro Dracula, diciamo, quello del dopoguerra, che fa il cattivo in L'uomo della pistola d'oro, che è un tizio che si fa la pistola
tutta d'oro, che poi sarà
tutta d'oro,
ripresa anche
componenti...
questa cosa dal vivo da alcuni,
no, che compone tipo l'accendino, una penna, compone da oggetti, diciamo,
e uccide
sotto mano e uccide con pallottola d'oro,
tutto d'oro. Quindi a questo punto poi Bond Moore abbandona, siamo nell'era brevissima di Timothy Dalton, che fa 2 Bond,
doppia Lazenby e basta.
Esatto. Dopodiché abbiamo il primo Bond post crollo del muro, che è Pierce Brosnan con GoldenEye, che è un film pieno di riferimenti a questo,
al passato che non c'è più.
In uno M, che per la prima volta è donna, gli dà del dinosauro della guerra fredda nel film, proprio lo insulta all'inizio,
una stilettata.
Esatto, tu sei un vecchio dinosauro della guerra fredda, quindi lo insulta. Poi Brosnan, insomma, vecchio dinosauro, c'aveva 34 anni.
Comunque
e lui ne fa 4. L'ultimo è delirante perché è una storia, una sceneggiatura folle, con la macchina che è il gadget più estremo in assoluto di tutta la serie Bond, cioè la macchina invisibile che diventa invisibile con telecomando
e sparisce
perché c'è una tecnologia di cristalli liquidi che devia le immagini, insomma. E a questo punto Bond sembrava finito perché c'è una pausa abbastanza lunga di 4-5 anni e abbiamo il nuovo Bond che è Craig, che è totalmente diverso perché più, somiglia più a un a uno della Spectre
di quanto possa essere.
Infatti torna alle origini a partire dal titolo.
Essendosi liberati i diritti, finalmente si può fare Casino Royale, quindi è un reboot, cioè ricomincia da capo. Quindi rivedremo adesso, lui ha firmato per altri due mi pare, quindi
avremo modo.
Vedremo. Comunque questo Bond non è un granché.
Nonostante Sam Mendes.
No, no, no.
Anzi, questo Bond Craig o questo Bond l'ultimo film?
Questo Skyfall.
Quello in onda, diciamo. Non,
c'è un bel inizio con un bellissimo inseguimento, ma poi si sfilaccia un po' prolisso.
Del resto su 25, ma insomma,
io sono per il Bond d'antan, quelli sono divertenti.
Sei un relitto della guerra fredda,
ma certamente. Specialmente quelli di Moore che erano spettacolari. Ci sono delle discese in sci incredibili, aperture di paracadute, racchette da neve che sparano dei razzi.
Ma non ci capiscono questi giovani.
Divertentissimo. E poi ci sono delle cose degli stuntman che fanno delle cose veramente incredibili in quei film, tutte quante in live action, veramente spettacolari.
C'era ancora l'analogico.
Ce n'è uno famosissimo che guida il grande Rémy Julien, uno dei più grandi stuntman della storia del cinema, che fa delle cose incredibili sul Bond con Connery, con la Renault, con Taxi Renault. Cioè, andate su YouTube perché c'è.
Sì, beh, sì, si può trovare tranquillamente.
Tutto non senza nessuna computer grafica, siamo nei primi anni 80.
Diciamo anche l'ultima cosa, al limite, che il miglior cattivo forse della serie Bond è il grande Adolfo Celi, cioè il Sassaroli di Amici Miei.
Esattamente, uno dei più grandi cattivi, Adolfo Celi, che fa Largo in Thunderbolt. Che, ecco, mi sono dimenticato di dire, Thunderbolt è il più grande incasso della storia di Bond. Rivalutato, ha incassato quasi $1 miliardo a oggi, oggi, rivalutato oggi. È il più grande successo di tutti i Bond.
Va bene, allora noi ci lasciamo...
Con gli squali.
Sì, mi ricordo. Ci lasciamo con la prima introduction e ci risentiamo
la prima volta che appare
e soprattutto Connery, che dice chi è lei? La facciamo risentire e noi ci risentiamo invece esattamente fra 7 giorni con, immagino, altri temi.
Sì, ogni tanto.
Ci prendiamo una pausa festiva.
Non ci sono preti mai in nessun Bond, non c'è nessuna
religione. No, poi lui è anti-italiano, anticattolico,
assolutamente. Questo volevamo dirlo alla fine. Senso che ci
uccide tranquillamente.
Uccide, sì. Cioè è violentissimo, quindi insomma, totalmente amorale. Bond erano, tra l'altro, negli anni 60.
No, dalla sua morale sessuale, appunto.
Certo.
Ecco,
negli anni 60 era ritenuto immorale, cioè vi leggeremo le recensioni del Centro Cattolico Cinematografico.
Che è una cosa che ci stanno chiedendo da tempo, non solo su Bond, quindi vi invito.
Sarà fatto.
Va bene,
anzi avremo un ospite speciale.
Benissimo. Ok, vi lasciamo all'introduction e poi subito dopo il giornale radio. Ciao a tutti.
Mr. Bond. I suppose you wouldn't care to raise the limit?
I have no objection.